Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori da.
Bene, cari amici, ben ritrovati di nuovo a questa nuova puntata di Fuori dal Tempo. Siamo sempre fuori dal tempo, veramente. Infatti i discorsi fatti in tutti questi anni a RKC sono sempre attuali, sempre freschi, perché la coscienza di Krishna è qualcosa che va alla nostra natura. La nostra natura è quella di essere, tra le altre cose, eterni. Quindi sono discorsi eterni, discorsi che non hanno un limite di tempo, vanno bene sempre. Quando si parla di vita spirituale, quando si parla di devozione a Krishna, a Dio, la persona suprema, quando si parla di Mahamantra Hare Krishna, si parla di cibo che va direttamente alla nostra vera essenza, quella di anime spirituali eterne, eterni frammenti di Dio, Krishna, la persona suprema. Ci sono tante cose in questa nostra odierna società che si possono vedere sotto l'occhio della, sotto la visione cosciente di Krishna. Ad esempio, tra pochi minuti andremo ad ascoltare qualcosa che riguarda uno sport che gli italiani conoscono molto molto bene. Se avete capito bene, stiamo parlando del calcio. Ebbene, forse molti di voi non lo sapranno, però ai tempi vedici, qui stiamo parlando di più di 5.000 anni fa, esisteva il gioco della palla. Quindi niente contro il gioco, il giocare con una palla è un gioco molto bello, molto puro, molto divertente, non ha controindicazioni, però ai nostri tempi, come tutto d'altronde, si è deteriorato anche questo gioco, questo bel passatempo, che appunto non aveva niente di male se non fare divertire i nostri bambini e divertire anche gli adulti. Si è deteriorato anche questo attraverso la speculazione finanziaria, che purtroppo è una di quelle cose che è riuscita a rovinare molti aspetti della nostra società. Infatti la speculazione finanziaria fa sì che la gente attraverso questa speculazione finanziaria speri di poter soddisfare i propri desideri ardenti dettati dai sensi. E, in poche parole, spera di ricavare da qualsiasi cosa denaro, fama, distinzione, in modo appunto da poter soddisfare questi vari desideri dei sensi. Quindi in questa corsa folle buona parte purtroppo delle persone fa, si calpestano spesso e volentieri tutti i valori più puri, i valori della, e soprattutto i principi veri, le basi della spiritualità, della religione. E stiamo parlando della religione, quella con la R maiuscola, quella che ci permette di avere la nostra relazione con Dio, Krishna, la persona suprema, e quindi di essere in pratica soddisfatti. Quindi cos'è? È una cosa veramente molto strana questa corsa che la maggior parte delle persone fa. Tutti quanti rincorrono un piacere che non viene mai, perché anche quando queste persone hanno poi finalmente in tasca molti soldi e quindi possono comprarsi tutto quello che loro pensano serva per soddisfarli, vediamo che immancabilmente queste persone non sono soddisfatte, vogliono sempre ancora qualcosa, qualcosa, qualcos'altro. Questo perché? Perché, come dicevo prima, se non diamo il cibo giusto a quello che noi siamo veramente, non c'è speranza di felicità in questo mondo materiale. Comunque, andiamo a sentire da uno specialitario di Manu Naddas che cosa ci racconta sul calcio.
Bene, vogliamo parlare brevemente di quello che è l'avvenimento del secolo per quanto riguarda lo sport, ovvero sia il calcio, prendendo spunto dall'avvenimento dell'anno, diciamo così, il trasferimento del più grande giocatore del mondo al Napoli. Bene, prima di tutto vogliamo dire che il gioco del pallone tutti lo conoscono, non credo che dobbiamo stare qui a descrivere che cosa è un gioco del pallone. Comunque, brevemente, diciamo che il gioco del pallone consiste nel fatto di spingere il pallone dentro una porta, in pratica, no? Ecco, chi fa spingere il pallone, chi manda il pallone dentro questa porta, dentro la rete, praticamente ha fatto quello che chiamiamo il gol, e chi ne fa di più ha vinto la partita. Naturalmente, diciamo che il calcio è un'arte, cioè in altre parole loro dicono tutti che il calcio è un'arte, non è soltanto così, naturalmente, no? Però effettivamente è un grande gioco, anche perché, dico io, stiamo parlando di miliardi di persone. Io ricordo di aver letto che praticamente la finale della Coppa del Mondo è stata vista da quasi 2 miliardi di persone. Ti immagini cosa significa 2 miliardi di persone?
Certo, se invece di vedere il calcio
vedessero Kirtan, l'Arctic. Bene, quindi, comunque, vediamo un pochettino cosa è successo di questi tempi. Noi vogliamo prendere a spunto dal giornale, dalla Gazzetta dello Sport, vogliamo prendere l'avvenimento dell'anno, il trasferimento del giocatore Diego Armando Maradona dal Barcellona in Spagna al Napoli. Napoli praticamente sarebbe la squadra di calcio della città napoletana. Allora, la prima cosa che salta all'occhio, diciamo così, è la cifra pagata per questo giocatore. Tu sai quanto è stato pagato questo giocatore?
Ma mi sembra una decina di miliardi, o forse di più, non lo so.
Il doppio.
Ah, il doppio.
20 miliardi è stato pagato. Ora vediamo, possiamo vedere un attimino come questi 20 miliardi sono ripartiti e vediamo un pochettino quanto costa un giocatore di calcio. Naturalmente Maradona è un'eccezione, non è che tutti i giocatori costano così, anzi nessun giocatore costa quanto è lui. Però tanto per dire la cifra, i miliardi che ronzano intorno a questo gioco che ormai ha perso il suo aspetto di gioco, specialmente da quando è diventato un gioco professionistico, e che praticamente è diventato una grande holding, un grande affare, un grande business, forse il più grosso business che oggi c'è qui in Italia. Allora, un bel disco calmo, così che non sveniamo quando sentiamo queste cifre, perché a me sentire queste cifre mi gira la testa. Allora, prima di tutto cominciamo dall'ingaggio. Cos'è l'ingaggio? Praticamente l'ingaggio è lo stipendio mensile che un calciatore percepisce dalla società, dalla ditta. Allora, vediamo un pochettino quanto Maradona prenderà annualmente, quindi mensilmente. Ecco qui, prima di tutto il Maradona vuole essere pagato in dollari, perché la lira svaluta e quindi il Napoli deve pagare lui in dollari. Vediamo, 800.000 dollari a stagione, non all'anno, a stagione, calcolando tutto il resto, diciamo che comunque calcolando su 12 mesi, che non è poi, perché non è che un calciatore gioca a pallone 12 mesi, praticamente Maradona percepisce 1,5 miliardi di lire all'anno, diviso per 12, facciamo 110-120 milioni al mese. Praticamente al mese ci sono 4 partite di calcio, questo vuol dire che Maradona prende praticamente solo di stipendio più di 30 milioni a partita. 30 milioni a partita significa che Maradona prende qualcosa come 20 milioni all'ora. In quest'ora, praticamente, se noi vogliamo continuare a scendere sempre di più, 20 milioni all'ora significa quanto sono circa 2 milioni ogni 10 minuti. Calcolando che Maradona in 10 minuti può toccare il pallone 3 o 4 volte, vuol dire che Maradona prende qualcosa come 1 milione ogni volta che tocca il pallone. Questo soltanto di stipendio, naturalmente non stiamo parlando di niente altro che lo stipendio. Bene, poi c'è la percentuale, di cosa percentuale? No, beh, praticamente il trasferimento costa da una società all'altra e già che il calciatore accetta di essere trasferito da una società all'altra, prende una percentuale sulla cifra del trasferimento. Il Maradona prende 15% sulla cifra totale del trasferimento, quindi circa un'altra 2 miliardi di lire. Bene, poi ci sono i premi, naturalmente, quando la squadra vince o pareggia in trasferta, ossia quando va a giocare in un'altra città che non sia la propria città, ci sono dei premi che variano da 5 a 10 milioni. Quindi ogni volta che il Maradona, diciamo così, riesce a far vincere, a far pareggiare la squadra in trasferta, in tasca un altro bel gruzzoletto. Poi c'è la pubblicità, e mica niente, questa è una fetta di miliardi quasi incalcolabile. 50% alla società, 50% al giocatore, se Maradona figura con la divisa del club di Napoli. Invece l'80% al giocatore e 20% alla società, se Maradona appare in altri abiti, abiti civili o in qualche altro abito. Però le foto collettive della squadra, praticamente, le può vendere la società da sola. Le amichevoli sono quelle partite che non sono competitive, che si giocano così, e quando uno gioca, noi possiamo fare il conto bene, no? Praticamente, vediamo un pochettino, sono ogni amichevole con Maradona in campo, il Napoli può intascare 170 milioni di lire al netto, e il 25% va a finire a Maradona, e quindi possiamo calcolare un altri 15 milioni per ogni amichevole, ogni volta che Maradona scende in campo per un amichevole. Poverino, no? Poi bisogna dargli pure qualche macchina, perché sennò come fa a spostarsi, no? Perché si deve pure spostare, no? Quindi siccome il povero Maradona non ha i soldi per comprarsi, la società gli compra due macchine, una di piccola cilindrata per la città, no? È perché la città c'è traffico, Napoli è molto congestionata come città, e invece l'altra più confortevole per i lunghi viaggi. Non basta, mica è finita qui, aspettate un attimo. Allora, gli aerei, cioè, lui, Maradona, viene da Buenos Aires, è un argentino, e quindi da buon argentino, attaccato alla famiglia, alla terra, deve andare in aereo. Bene, in aereo, naturalmente non è che ci si può andare a piedi in Argentina, giustamente, no? Però la quantità dei suoi viaggi, in pratica Maradona ha preteso 10 biglietti aerei, Napoli-Buenos Aires, 10 biglietti aerei all'anno. Questo vuol dire che Maradona vuole andare in Argentina quasi una volta al mese. La villetta, c'è anche la villetta. Adieguito, come lo chiamano affettuosamente i suoi fans, è stato messo a disposizione una bella villa, qui descrive anche la tribù. Allora, cos'è la tribù di Maradona? Lo sapete voi? Maradona non va mai in giro da solo, ci sono una trentina di persone con lui, che vanno sempre in giro dovunque egli va. E quindi per Maradona e la sua tribù, il Napoli metterà a disposizione una villa con vista sul mare, naturalmente, e poi una casa anche al suo impresario, che si chiama con un nome pazzesco, è meglio lasciarlo perdere, Jorge qualche cosa. Allora, Allora, in tutto sono stati dati 13 miliardi al Barcellona, che era la società che deteneva Maradona prima, 6 miliardi al giocatore e 1, 2 o 3 miliardi per spese generale, cioè non so, il bignè, la gomma da masticare, queste cose qui, qualche 2 o 3 miliardi per le spese generiche, e siamo ben oltre 20 miliardi. Allora, uno si potrebbe chiedere, ma Napoli non è una città disastrata col terremoto, la più alta percentuale di gente che non lavora e anche la più grande percentuale di gente che non vuole lavorare anche se ci fosse il lavoro? Ma non è così? Allora dice, ma come mai una società di calcio, che poi non è che i soldi l'hanno sborsati loro, ma naturalmente hanno avuto delle garanzie bancarie, e come mai questi 20 miliardi non sono stati impegnati per la città? Bene, qui dicono nel giornale che 20 miliardi sono niente per fare qualcosa di buono per Napoli, che ci vorrebbero perlomeno 10 mila miliardi di lire per mettere a posto un po' tappare le falle lì a Napoli, e normalmente una decina di anni di tempo, nonché una buona rieducazione sociale per la città in generale. Ora, quindi, i 20 miliardi dati per Maradona sono niente in confronto, perlomeno stando a quello che dice la Gazzetta dello Sport, e niente in confronto.
Hare Krishna. RKC, Radio Krishna Central, es la radio para la gente feliz.
Cosa ne dici di tutte queste cifre?
Che sono...
Sono alte.
Un po' alte, sì. Anche se quella storia della città di Napoli, comunque è assolutamente inaccettabile una cosa del genere.
Sai qual è? Effettivamente stavo pensando che la cosa più inaccettabile in effetti è un altro, perché questi ragazzi qui, il Maradona per esempio, chi lo vuole sapere, gioca a pallone da quando era piccolino, lui praticamente era figlio povero, non mi ricordo se suo padre e sua madre avevano qualcosa come 10 figli, lui era così, no? Fra questi figli. Che hanno trovato la fortuna prendendo a calcio un pallone, in pratica, no? Cioè si mettevano in pantaloncini corti, diciamo, e cominciano a dare calcio al pallone. Siccome hanno imparato a darli bene questi calci, allora hanno cominciato ad accumulare miliardi. Ma in effetti loro hanno trovato il loro Eldorado per tirare fuori soldi in questo sport, appunto. Ma la cosa è un'altra, in effetti, no? La cosa da notare, in effetti, è un'altra. Quando il vecchio Marx, Karl Marx, ecco, diceva che la religione era l'oppio dei popoli, cosa intendeva dire? Cosa pensi che intendeva dire? In altre parole, lui intendeva dire questo qui, che si usava la religione per far dimenticare la realtà sociale alla gente, no? La religione era usata, secondo Marx, per dare quella soddisfazione illusoria interiore alla gente in tal maniera che non si accorgesse dei guai della società. Dopo che l'Italia ha vinto la Coppa Mondiale, i prezzi sono rialzati in Italia, giorno dopo proprio, no? Aspettavano proprio questo per rialzare i prezzi, non so se del 3%. O qualcosa del genere, non lo so. Comunque l'articolo del rialzo dei prezzi è andato in terza pagina, naturalmente, un piccolo trafiletto che diceva questo, nessuno se ne è manco accorto perché le prime 2-3 pagine erano completamente occupate con enormi titoloni che l'Italia aveva vinto la Coppa del Mondo. Quindi in pratica cosa era successo? Era successo che tutti quanti erano felici che l'Italia ha vinto la Coppa del Mondo, però nessuno si era accorto che i prezzi nel frattempo si erano rialzati. E quindi in pratica il calcio sta utilizzando come una specie di sonnifero, per cui la gente non si accorge più quello che c'è intorno a sé, perché tanto la domenica si va allo stadio, non si accorge più dei problemi che ci sono, non si accorge più di niente, assolutamente di niente. Semplicemente la domenica c'è la partita di calcio, la nostra squadra giocherà, e quindi questo è sufficiente per la nostra felicità. In pratica la gente lavora tutta la settimana, molte persone lavorano tutta la settimana per andare allo stadio la domenica. Quindi se la squadra vince tutti felici, se la squadra perde la sofferenza tocca fondi, veramente il fondo tocca. Tanto per dire quanto la gente è attaccata al calcio, no? Io ricordo di aver letto più di una di queste storie, no? Comunque c'era una storia una volta di un litigio fra marito e moglie. Lui voleva vedere la partita di calcio, questo in Brasile è successo. La moglie invece voleva vedere il telefilm, no? Le solite discussioni fra marito e moglie, no? Di chi vuole. Ecco. Allora è successo che siccome lei voleva vedere il telefilm, continuava a spostare di canale, lui continuava a rispostare di canale e voleva vedere la partita, alla fine ha preso la moglie e l'ha scaraventata dal quarto piano. Fuori dalla finestra, naturalmente. E in Inghilterra invece è successo che un marito ha versato un pentolone d'acqua bollente in testa alla moglie che voleva vedere il telefilm, eccetera eccetera eccetera. Guido, non sorride, queste sono veramente delle cose reali, devo immaginare di gente reale. Allora, una specie di droga, la gente se ne va allo stadio, si ritrovano in 50 e 60.000 a urlare appresso a 22 persone più uno che l'arbitro, che sono 23, che corrono così tanto appresso un pallone, poi dopo tanta fatica di averlo raggiunto gli danno un calcio e lo buttano via. Dopo pensare un pochettino quale situazione. Naturalmente sto scherzando, però effettivamente la gente fonda troppa delle sue speranze di felicità interiore in cose troppo esterne, troppo futili, troppo, come si può dire, troppo banali, diciamo così, no? Naturalmente in Italia non c'è solo Maradona, ci sono tanti altri, e i soldi che questa gente, l'esercito degli stranieri, da qualche anno si sono aperte le frontiere agli stranieri, sono cominciati ad affluire in Italia tanti stranieri che hanno visto l'Italia come una specie di Eldorado. Addirittura lo straniero della Juventus, che si chiama Platini in francese, dice che l'Italia è un paradiso calcistico e anche un paradiso economico. I loro stipendi, solo degli stranieri, toccano 40 miliardi l'anno. Praticamente questa gente si portano fuori ogni anno dall'Italia, si portano fuori 40 miliardi di lire. Ora, non so se voi avete mai effettivamente sentito allo stadio cosa succede,
a centrocampo, la Fagusa non gioca con la consueta velocità e sicurezza, è andato in vantaggio, come ripeto, grazie a un calcio di punizione di un terzino, Domergue.
Allora, vi ricordate, questa è la finale di Coppa Campioni fra la Francia e la Spagna, 60.000 persone in Francia, e sentiamo un pochettino che dicono.
Internazionale. Ne ha passato, è riuscita a raggiungere 3 volte le semifinali, 2 volte dei mondiali del 58 e dell'82, l'ultima in Spagna e una negli europei del 60.
Sentiamo un pochettino questo boato, questo fruscio, che poi è una specie di... sono tutte parole individuali che messe insieme diventano una massa informe di suoni. E questo è proprio, è veramente eccezionale vedere come allo stadio la gente diventa una massa compatta e non meglio decifrata di masse, di oggetti, Va bene, ed è appunto questo, la gente perde le proprie preoccupazioni, o probabilmente si illude di perdere le proprie preoccupazioni allo stadio. Però il punto è che le preoccupazioni ci sono ancora, perché dopo che è finita la partita di calcio, dopo un'ora e mezza, i problemi della propria esistenza, non se ne sono andati. Anzi, essendo stato meno energia per risolverli, in pratica i problemi si sono aggravati.
Carrasco, Guardalini interrompe l'azione, Carrasco si è portato la palla oltre la linea bianca, rimessa in gioco per la Francia.
Hare Krishna, Haribol, sempre all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale. Stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di quanti soldi gira intorno al calcio, stiamo parlando di quanto la gente si illude che questo sport possa caratterizzare la propria vita abbastanza da renderlo felice, e in questa maniera dimentica la propria ricerca spirituale appresso a queste cose così illusorie e fugaci.
Fermato il diretto da Carrasco, il pallone con la palla che danza davanti alla porta spagnola, non riesce a deviarla la Combe, non la toccano i difensori, rimessa da parte degli spagnoli. Salgono le disapprovazioni del pubblico, libera bene Santillana, poi sull'arrivo di Fernandez tira nettamente fuori. Ed è gol, errore di Arconada, ma Platini segna per la Francia, è il decimo gol in questo campionato d'Europa di Platini, che porta in vantaggio al 12° minuto del secondo tempo la Francia. Gires ben in area, non riesce al tiro per il recupero, il calcio d'angolo di Garcia Dalba. Battuto Gallego. Vicinissima al raddoppio la Francia con Giresse al 24° minuto. Intervento di Romero.
Cosa dire di questi rumori? 60.000 persone che urlavano, che fischiavano, avevano delle trombette, poi c'erano i petardi. Ecco, i petardi è un'altra pericolosa abitudine negli stadi, no? Qualche anno fa addirittura un petardo è entrato nell'occhio di un tifoso e l'ha ucciso a Roma, non ti ricordi?
Era una specie di razzo.
Era un razzo praticamente, no? Cioè in pratica da una curva, siccome a Roma, anche qui sicuramente a Catania, c'è la curva dei romanisti e la curva dei laziali. C'era Roma-Lazio, in pratica dalla curva dei romanisti è partito un razzo e che si è ficcato dentro l'occhio in pratica a questo tipo. E
che ha lasciato il corpo.
È morto, poverina. C'è una specie di esaltazione con queste partite, no? La gente veramente sono delle cose che diventano pericolose, questo è un cattivo sintomo, è il sintomo che la cosa non va, perché la gente effettivamente si sfoga allo stadio, si sfoga fuori dallo stadio, diventa pericolosa, diventa aggressiva, diventano maneschi, si uccidono, si accoltellano, e questo, gli inglesi poi sono famosi per queste cose qui, no? Anche gli italiani non scherzano, in ogni caso.
Si potrebbe dire che si imbestialiscono proprio.
Si imbestialiscono.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Wow. eh sì, cari amici ascoltatori. Adesso è passato già qualche tempo da quell'anno in cui è stato fatto questo Speciale Italia, ma le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate, le cifre sono senz'altro molto molto più grandi, perché nel frattempo c'è stata una svalutazione, una cosa e l'altra, la vita, il costo della vita è cresciuto. Ma l'errore è sempre lo stesso, eh? L'errore è sempre lo stesso, non cambia di un millimetro proprio. Tutti quanti pensano che sia proprio in questo accumulo di denaro, più miliardi uno mette in tasca, più felicità si mette in tasca. Non è così. E senz'altro i nostri amici calciatori, anche i nostri amici attori, cantanti, sicuramente tutti lo sanno, non è così. E pensare, appunto, come ha accennato Manu Naddas, che tante persone infelici, così infelici, hanno paura della religione. Perché hanno paura della religione, come appunto diceva Manonat, la frase di Marx, la religione è l'oppio dei popoli. In pratica è un po' come quello che si sente ai nostri giorni, che i giovani che si dedicano così alla scoperta della propria relazione con Dio, praticamente ricercano questa religione, questo legame che li unisce a Dio, sono praticamente dei drogati, dei lavati di cervello, degli illusi. Perché? Perché continua questo errore? Ma certo, è una specie, come si può chiamare con termini comprensibili a tutti, ma diciamo una specie di autodifesa della giva che così immersa in questo mondo materiale, identificata con il corpo in cui vive e preda naturalmente di un karma, cioè della legge di azione e reazione che viene anche dalle vite precedenti, legata da delle corde che si chiamano guna, che si possono identificare con la passione, la virtù, l'ignoranza. Così come una marionetta si vede manovrata da qualcosa di ormai diventato più grande di lei, sebbene che all'inizio così c'è stata una scelta volontaria di venire a sperimentare questa indipendenza in questo mondo materiale. Però ora come ora veramente ci siamo legati, imbavagliati da soli e siamo in una completa, la maggior parte delle persone, in una completa illusione. E chiaramente è così convinta, così identificata con la posizione in cui si trova attualmente, che qualsiasi, così, ogni forma di discorso che possa riportarla alla realtà di quello che veramente siamo, viene rifiutato proprio in modo drastico, proprio tassativo. A volte, nella storia ormai abbiamo avuto molti casi, quando si parla di amare Dio, quando si parla di amare il prossimo, quando si parla di non non pretendere niente in cambio, subito si viene presi per completamente pazzi, e ancora va bene perché abbiamo visto che, come nel caso di Gesù, si può anche correre dei grossi rischi. E chi sono i pazzi? Chi sono i pazzi? Una cosa è certa, che chi è pazzo non sa di essere pazzo.
Stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di una di quelle tante cose che la gente si affida per trovare un poco di soddisfazione e felicità nella propria vita materialistica. Naturalmente, quando l'anima spirituale viene in questo mondo materiale, viene e si identifica completamente con un corpo materiale e con tutto quello che lo riguarda, diciamo così. E fra le tante cose che riguarda il corpo è anche lo sport. Lo sport, in fin dei conti, non è altro che l'esaltazione del proprio corpo, naturalmente non proprio il calcio, perché il calcio, non so se ci hai fatto caso Guido, no? Tutti i calciatori hanno delle gambe muscolosissime, delle braccia. E appunto, comunque il fatto è questo, no? Il movimento del corpo. Quando la gente si identifica con il corpo materiale, le fa tutte per poter diventare felice. Qui c'è per esempio Sivori, chi non si ricorda Sivori? Sivori dice che dà un consiglio a Maradona e dice: guarda che la folla di Napoli può fare qualsiasi cosa, tanto è calorosa. Potete immaginare la gente scalmanata, la gente completamente dimentica di chi sono, della loro nobiltà, della loro provenienza, che sono anime spirituali eterne, piene di felicità e di conoscenza. Completamente dimentiche di questo fatto, riescono a scalmanarsi, a urlare senza ritegno per così poco. Bene, questo è il calcio e ci sono così tante altre cose che in questo mondo materiale vengono fatte per poter trovare un minimo di soddisfazione, un minimo di felicità. Bene, però la situazione non cambia. Dopo una partita di pallone, sia persa che vinta, la situazione non cambia, può solo peggiorare. Per questo il nostro consiglio è: non cercate soddisfazioni in queste cose così banali, ma cercate soddisfazione nella vera ricerca della nostra identità eterna e spirituale. Ecco, se seguite i nostri consigli, allora troverete veramente tanta felicità. La domenica, invece di andare a vedere la partita di pallone, invece di andare a vedere Maradona, allora venite al Tempio di Krishna, perché ci sono delle bellissime feste. Per esempio, qui a Catania, il nostro tempio è proprio sulla via che porta allo stadio di Catania, il Cibali. E la domenica, Guido sorride perché lo sa quello che succede qui la domenica. Magari quest'anno, l'anno 80-84, non è successo di molto, perché il Catania li ha buscate regolarmente. Quindi più che altro così la colonna dei tifosi, diciamo così, non era molto, molto felice, non era molto entusiasta, quindi passavano tutti mesti con le bandiere arrotolate, non erano molto felici. Subito dopo della partita molti di loro venivano con il muso lungo al tempio, alla festa, e noi predicavamo e dicevamo: non ti preoccupare, che tutto è temporaneo, la Serie A è temporanea, la Serie B è temporanea, tutto è temporaneo. Magari la Serie A è più temporanea della Serie B per il Catania, magari, però il fatto rimane che noi siamo anime spirituali e questa è la nostra situazione eterna. Perché è così importante trovare la situazione eterna? Perché non venendo a finire, di conseguenza non c'è la frustrazione che venga a finire. Naturalmente noi vogliamo la cosa eterna, però che sia bella, perché una cosa brutta eterna non la vuole nessuno. Allora noi vi garantiamo che Vaikuntha, il mondo spirituale, è un luogo pieno di soddisfazione e di felicità, garantito.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Questa informazione non viene da me o da altri speakers, no? Questa informazione viene da una letteratura antichissima che si chiama letteratura vedica. Parla di una conoscenza, la conoscenza spirituale. Questi giorni sappiamo tante cose, diciamo, il progresso materiale, la tecnologia. Possiamo andare da Parigi al New York in 90 minuti praticamente. Sotto mare. Possiamo volare anche alla luna. L'uomo ha conquistato il mare, il cielo, la terra. Ma almeno ci ha messo delusioni pensare che queste cose lui ha conquistato. Ma c'è una frontiera, no? Una frontiera non conquistata dalla maggiore parte della gente. Tante gente non hanno paura di fare un viaggio a un posto sconosciuto, ma quando chiediamo, dobbiamo chiederci di fare un viaggio dentro? Ullala, adesso c'è, sarebbe questa paura di cominciare a vedere chi siamo. Sì, per guardare veramente dentro lo specchio, vedere la nostra stato di anima, vedere come noi siamo veramente. Questo è un viaggio, un trip, eh? A real trip. Che dobbiamo fare, eh? Prima o poi possiamo correre, ma non possiamo nasconderci. Perché si sono volati per alcune persone, pensierini è un po' pesante. Sì, sì, sappiamo che sono persone che piacciono vivere adagio adagio, ogni giorno, piano piano, invecchiando, ammalando e poi lasciando il loro corpo, corpi, senza mai un disturbo, senza mai chiedersi chi sono, dove sono venuto, ancora più importante, carissimi amici, dove stiamo andando. Il Capocci qui a Milano per disturbarvi! No, per disturbarvi in un modo buono, no? Per stimolare il nostro cervello, ma comincia a pensare che cosa stiamo per fare qua, in questo mondo. Questo è stato un piccolo discorso da Mirabai. Offerta gratuito da RKC. RKC pieno di questi pensierini e pensieroni. Little thoughts and big thoughts. To help you live a better life, eh? And prepare for the next one. Queste conoscenze spirituali è per farvi vivere meglio, aiutarvi a vivere meglio in questa vita e per prepararci per la prossima. Let me love you, sì, c'è. Cioè, abbiamo bisogno di amare. Questo è un sentimento fondamentale dell'uomo, di essere amato e di amare. Krishna chiede, per favore, permettermi di amarti. Non soltanto per stanotte, questo pomeriggio, ma per sempre. L'amore che Krishna ha per tutti i resti viventi è un amore eterno. E anche la nostra relazione con Dio, con Krishna, la persona suprema, anche essa, questa relazione è eterna. Oh yes! Sì, questa è una radio spirituale, tutta spirituale, non è mica una radio normale. Sì, anche se noi stiamo suonando musica un po' moderna, progressiva, un po' funky. Questo per dimostrare, carissimi amici, che ogni cosa può essere utilizzata per servire Dio e Krishna, la persona suprema. Chi ha detto che la musica grintosa, musica questa come sente sottofondo, non può essere utilizzata in qualche modo collegata con Dio? Sì, possiamo anche dire che abbiamo un amico segreto. A secret friend. Ma questo amico non vuole rimanere sempre una cosa segreto. Il nostro migliore amico è Krishna, secret friend, amico segreto di tutti, migliore amico di tutti di essere vivente. Dico secret perché è un segreto, perché non è veramente un segreto, soltanto non è come tante persone sanno che Krishna... che Dio esiste come una persona. Questa informazione è rivoluzionaria. E un'altra cosa, informazione, notizie che adesso vogliamo trasmettere, proclamare dei microfoni del KPC, è un'altra pezzo di informazioni veramente interessante, notevole, direi anche sconvolgente. Siete pronti per questa informazione, notizie? Sì, sì. Queste notizie, siete pronti? Are you ready? You ready? Are you sure? You're sitting down? Oh, okay. Noi non siamo questo corpo. Oh yes, noi non siamo questo corpo, noi siamo anime spirituali, eterni, indistruttibili, immortali. Nessuno ti ha mai detto che sei immortale? Indistruttibile? Che non sei questo corpo? Queste informazioni veramente rivoluzionarie. Se uno pensa bene, queste piccole, queste frasi, non siamo questo corpo, cambia la coscienza di chiunque che ha realizzato questo. Quando uno cambia coscienza, cambia anche il modo di vivere, il modo di pensare, il modo di esistere. Allora, c'è un modo, un metodo molto facile per arrivare a questo stato di conoscenza, di capire chi siamo. Questo sarebbe attraverso il canto del Mahamantra. Questo è un viaggio facile. Sì, un trip, un viaggio facile nel quale noi possiamo in questa vita stessa ritornare a Dio, ritornare a Krishna, ritornare, carissimi amici, a casa. Oh yes, we can go home. Come on home. Adesso ascoltiamo un brano cantato da un gruppo di voti che si chiama Murari Band. Una canzone intitolata appunto Easy Journey. Un viaggio facile e molto piacevole. E attraverso il canto del Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, questo mantra vi offre un viaggio facile, un biglietto senza unico. Ascoltiamo adesso Easy Journey, Murari Band.
People ask me why I chant. I turn the question around and ask them why they can't. Chanting is the way, chanting is the way back home. Then they ask me why they should. A town that really makes you feel good. But better than that, makes the Lord pleased with you. Chanting is an easy journey back home. Such an easy journey back home.
Take a look at the world today. Who can disagree with what I say? Here are these forced to lift us out of the darkness.
You don't need to take a spaceship, cause it's not a material trip. It's a spiritual journey to the supreme abode. Chanting is an easy journey back home. Such an easy journey back home.
Please don't label me a cop out. Only a fool doesn't try to get out when he sees his house burning down all around him. This world's on fire with lust and greed. Faith in the Lord is what we need to change the world, to live in bliss forever.
Chanting is an easy journey back home. Such an easy journey back home.
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare.
Dai, canti anche tu. Su. Un viaggio facile a tornare a casa. Addio. A Krishna.
If you're Hindu, Muslim, Christian or Jew, if you're agnostic, you can chant till you got nothing to lose. And everything's a game. In every holy book of every land, you'll find written the same command. Pray unceasingly, hallowed be thy name.
Hallelujah.
We'll be right back.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Benissimo, allora avete sentito la nostra simpaticissima e bravissima collaboratrice Mirabai Devidasi. E adesso passiamo senz'altro ad un argomento molto interessante. Un argomento anche questo che tocca spesso ogni momento della nostra vita. Soprattutto, diciamo, più specificatamente, il periodo quando si va a scuola, oppure più tardi, quando si vuole informare su tante cose. In pratica, andiamo a parlare dell'educazione. Scuola ed educazione. Un argomento sempre un po' difficile, un po' scottante anche per certi aspetti. Sappiamo che questo argomento, già così nell'ambito materiale, è un argomento molto discusso, ognuno ha il suo punto di vista, anche materialmente parlando, su che cosa sia l'educazione, su cosa sia come deve essere la scuola. Però i devoti di Krishna hanno la fortuna di così attingere conoscenza da fonti sicure. E questo cosa significa? Che i devoti di Krishna sanno con certezza e con sicurezza che cosa significa educazione e come deve essere una scuola. Comunque non voglio dirvi altro, andiamo ad ascoltare questo Special Italia di Praladesh Das, che ci parlerà appunto di educazione e scuola.
Voi sapete qual è l'opinione della coscienza di Krishna riguardo alla scuola e agli insegnanti? L'opinione nostra è che lo scopo della scuola e lo scopo degli insegnanti dovrebbe essere quello di istruire i nostri figli su quelli che sono i veri valori della vita. E primo fra tutti è la vita spirituale, ovvero sia imparare a dedicare ogni cosa, ogni attività, ogni parola, ogni pensiero al servizio di Dio, la persona suprema, Sri Krishna. Sicuramente questo non avviene nella scuola italiana, non avviene neanche nella scuola inglese, francese, tedesca, in nessuna parte del mondo, se non nei centri della coscienza di Krishna, le scuole insegnano queste importanti cose, questa importante cosa, cioè l'arte di imparare ad amare Dio. Perché naturalmente siamo in un clima di Kali Yuga, di età del ferro, in cui tutto sta degenerando, in cui i valori che vengono portati in alto sono completamente diversi, sono magari la tecnologia oppure altre cose, no? Ma la spiritualità viene decisamente messa da parte, anzi addirittura si discute in America se lasciare o togliere le preghiere nelle aule, no? Nelle scuole, no? Perché appunto secondo alcuni non dovrebbero esserci, perché deve essere una libertà di ogni individuo poter scegliere quale religione, come adorare Dio, come mettersi in relazione a Dio, se ci crede o non ci crede. Però di tanto in tanto scopriamo anche qualcos'altro della, cioè, cosiddetta educazione materialista. E qui davanti a me ho un articolo che in un certo senso è anche divertente, che vi voglio leggere, che parla di alcune scoperte fatte da un professore che si chiama Enrico Malato, ordinario di letteratura italiana all'Università di Lecce, il quale, essendo stato chiamato l'anno scorso dal Ministero a presiedere una commissione per l'abilitazione di 316 insegnanti, praticamente ha fatto una indagine alla Nanni Loi, tipo specchio segreto, no? Cioè con un registratore nascosto insieme all'aiuto di alcuni commissari, e in questo modo ha registrato quelli che vengono definiti gli strafalcioni più clamorosi, cioè tra le risposte alle domande che loro facevano agli esaminandi. E allora andiamo un po' a vedere che cosa succede quando sotto esame vanno i professori. Una musica un po' lugubre. Sì, in effetti questa è la caduta dell'educazione. Professore, mi dica, che cosa accadde nel 1943? E il candidato risponde: il 1943 è l'anno della presa di Porta Pia. Poi c'è una pausa. Non ricordo se in Italia in quel periodo ci fu una guerra, comunque non lo so. Avanti un altro. Il professore chiede: parliamo del 1848 in Italia? E il candidato risponde: non so. Sì, l'impresa dei mille si fece per liberare la Calabria. Passiamo all'educazione civica. Il professore chiede: quali sono le funzioni del Presidente della Repubblica? Il candidato risponde tranquillamente: andare all'estero. Poi fa una breve pausa di meditazione e aggiunge: è il capitano delle forze armate. L'esaminando di turno ora sembra forte in geografia. Sentiamo. Il professore chiede: parliamo della Sicilia. E il candidato risponde: la Sicilia è un'isola bagnata per tre lati dal mare, ossia un arcipelago montuoso. Sembrerebbe a prima vista di trovarsi di fronte a scenette dell'ennesimo film di Pierino, alle prese con gli esami di quinta elementare, oppure a invenzioni dello staff Arbore Buoncompagni Marenco ai tempi d'oro della trasmissione radiofonica Alto Gradimento. Ma che, è difficile crederlo, ma udite udite, sono frammenti di dialoghi registrati durante le prove orali per l'abilitazione all'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole medie e superiori. Anzi, quei signori che non ricordano la Seconda Guerra Mondiale, che non sanno nulla del Risorgimento, che pensano a Sandro Pertini come al capitano di un esercito di Ventura e incapaci perfino di definire un'isola, già insegnano nei licei. Almeno 2 anni di anzianità di insegnamento nelle scuole superiori, laurea conseguita con un'alta votazione, superamento della prova scritta. Questi infatti sono i requisiti necessari per sostenere l'esame da cui sono tratti i nostri dialoghi. Altro che Pierino, un curriculum di tutto rispetto, ma solo sulla carta. Ad alzare il sipario su tanta ignoranza è stato il professor Enrico Malato, 48 anni, ordinario di letteratura italiana all'Università di Lecce, chiamato l'anno scorso dal Ministero della Pubblica Istruzione a presiedere una commissione per l'abilitazione di 316 insegnanti romani. I candidati in tutta Italia erano molte migliaia. Malato si è comportato come il Nanni Loi di Specchio Segreto. Durante le interrogazioni ha registrato, con l'aiuto di altri 2 commissari, gli strafalcioni più clamorosi. Poi ne ha fatto una relazione dettagliata e l'ha spedita alla fine di dicembre dell'anno scorso al ministro Franca Falcucci, anche per giustificare l'alto numero di bocciati, più di un terzo, mentre nel resto dell'Italia la percentuale dei respinti era stata appena del 5%. Più preparati i candidati oppure esaminatori di manica larga? Chissà. Chiuso nei cassetti del ministero, se vi azzardate a chiederne notizie agli uffici competenti, nessuno sa darvi ragguagli, la relazione del professor Malato, intitolata ironicamente Bestiario, avrebbe dormito a sonni tranquilli per anni, forse secoli, Invece, se non fosse stato tirato in ballo dal polemista Luigi Firpo sul quotidiano torinese La Stampa, il bestiario non avrebbe mai raggiunto lo scopo che l'autore si era prefisso, e cioè mostrare ai responsabili, professori e politici, il baratro ormai in cui è precipitata la scuola. E allora sentiamoci questi strafalcioni che, se non altro, sono divertenti, anche se sono macabramente divertenti, se pensiamo che i nostri giovani sono in mano a dei personaggi di questa levatura culturale. Cominciamo dall'italiano, vediamo cosa rispondono i professori, tra virgolette, alle domande elementari della commissione. Il presidente, magnanimo, esordisce con la famosa domanda a piacere, dicendo: di che cosa vuole parlare? Risposta: i promessi sposi. Bene, guardi che bella pioggia viene giù dalla finestra, cosa le ricorda nei promessi sposi? Stupito, l'interrogato chiede lumi: dove si parla di pioggia nei promessi sposi? Il commissario, garbato, dice: verso la fine del romanzo, proprio all'inizio di un capitolo, il penultimo, c'è una grande equazione che si porterà via la peste. Scatta la risposta del candidato, l'appiglio vincente: ah, ma se è verso la fine, sa, se è verso la fine in classe non si riesce mai a finire la lettura del testo. Guai a chiedere poi il ruolo di Beatrice nel paradiso di Dante, quesito astruso. Ecco la risposta, secca e decisa: Beatrice tira su il poeta con lo sguardo. E ancora: per i nostri futuri docenti, l'umanesimo è quel periodo nel quale si esce dalla depressione, oppure anche, a scelta, la parte teorica di quello che sarà il pieno rinascimento, e cioè la parte speculativa del Trecento. Aggiunge un grandotto che riecheggia un gergo erudito. Incerte ed esilaranti le risposte sulla famigerata metrica. Un endecasillabo è presto detto, 12 sillabe che costituiscono il verso in pratica. E verrebbe da obiettare. E in teoria? Andiamo avanti. Il bestiario della storia è ancora più comico. Ecco una sventagliata di quesiti e di risposte. Domanda: quali sono le grandi epoche storiche? Risposta: la caduta dell'impero romano. Che regime politico c'era nella Grecia antica? Il re. Lorenzo il Magnifico chi era? Fu l'ago della bilancia e morì nel 1492. Non so, o 1494, forse coincide con una grande scoperta. Le guerre di religione sono quelle tra riforma e controriforma. La nascita politica di Napoleone? Napoleone, dopo essere stato in Italia, va in Francia e si fa eleggere imperatore. Italia e Inghilterra avevano preso parte, ossia coalizzato, contro Napoleone, per cui Napoleone aveva l'azione di disturbo. Ultima perla storica. Che cosa accadde in Italia il 2 giugno 1946? Risposta prontissima: la liberazione. La terza materia in cui gli abilitandi si dovevano esibire era la geografia. Anche qui i commissari si tengono sul generale. Domande da interrogazioni di terza media. In compenso le risposte sono peggiori di quelle di un asino delle elementari. Per esempio: le Marche confinano col mare Adriatico e la terraferma. Non ricordo le città, forse c'è Urbino. Il Piemonte è una regione montuosa proprio per la sua lontananza dal mare. La Grecia: le città più importanti della Grecia sono Atene, Sparta o Corfù. La penisola scandinava: gli stati della penisola scandinava sono Svezia, Norvegia e Groenlandia. I confini della Russia sono Turchia, Cina, Germania e Paesi Bassi. L'Arabia? L'Arabia si estende in modo tozzo, è venuta alla ribalta nei nostri problemi sociali per questioni petrolifere. L'Argentina? È un grande paese dove ci sono tante bestie, soprattutto ovine. Cosa si intende per longitudine? La longitudine è una linea orizzontale che corre lungo la Terra. più articolata, si fa per dire, è la risposta che un insegnante dà alla domanda sull'Australia. Dopo un attimo di silenzio, finalmente arriva la risposta. È un famoso continente. Perché è famoso, gli chiedono. Perché se ne parla, replica impavido l'interrogato. Se poi volete tastare il polso ai maestri dei vostri ragazzi in tema di pubbliche istituzioni, ecco le risposte contenute nel bestiario a proposito di educazione civica. Chi li fornisce sembra non aver mai ascoltato neppure un giornale radio. Che cos'è la Costituzione? La Costituzione è quella legge che riunisce tutte le leggi dello Stato. Oppure è un tentativo mentale per unire la Costituzione stessa, o un organo che stabilisce che cos'è l'Italia. Scegliete voi. Ma almeno chi l'ha scritta la Costituzione? Ma è evidente, il Presidente della Repubblica. E la Corte Costituzionale? Quella serve a controllare il bilancio dello Stato. Ma hai sentito parlare di Assemblea Costituente? Sì, era formata da 5 o 6 membri. Da sicuri democratici, questi moderni professori non hanno avuto dubbi neppure sulle funzioni del Parlamento. Il Parlamento è formato dal governo e dai ministri, hanno risposto, aggiungendo fieri una precisazione. I ministri possono essere con o senza portafoglio, a scelta.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Allora continuiamo Speciale Italia. Avete sentito un po' quelli che vengono definiti strafalcioni, eh? Cioè le assurdità del nostro sistema educativo. Non dico solo del sistema educativo italiano, ma di tutto il mondo, perché sono sicuro che queste cose non avvengono solo in Italia, avvengono dappertutto. Quindi è evidente che i nostri figli vengono messi in mano a persone, naturalmente non tutti saranno così, è evidente, non tutti i professori saranno così ignoranti, però anche dal punto di vista della conoscenza materiale, malgrado la conoscenza spirituale sia stata completamente messa da parte, persino nella conoscenza materiale questi insegnanti non sono molto ferrati e i nostri figli appunto vengono messi nelle mani di gente di questo genere, di questo calibro. Quindi è proprio come dice Shila Prabhupada, che le scuole sono come un mattatoio. Ci mandiamo dei giovani che potrebbero diventare delle persone veramente brave, sagge, elevate, e ne escono fuori solamente delle persone completamente distrutte. Quindi la soluzione è decisamente quella di leggere i Veda, vedere un po' che cosa dicono i Veda, i grandi classici dell'India, come diceva prima Krishna Chaitanya, che ci danno proprio queste informazioni su come stanno veramente le cose in questo mondo e su come veramente bisogna fare ogni attività, quindi compresa l'educazione, l'attività di educare, nella maniera più perfetta. Infatti la perfezione dell'educazione è educare gli altri nella scienza di Dio. Naturalmente anche tutte le altre materie possono essere importanti, ma quella è senz'altro la più importante da insegnare e purtroppo è quella che non si insegna da nessuna parte. Quindi noi rivolgiamo un appello a tutti gli ascoltatori di RKC, che sono genitori, di fare in modo che, di desiderare perlomeno, che in tutte le scuole d'Italia e di tutto il mondo si possa presto insegnare la scienza per sviluppare la relazione eterna che ognuno di noi ci lega a Dio. Perché in effetti ogni volta che noi mettiamo noi stessi, quindi anche i nostri bambini, in relazione con Dio, immediatamente la nostra vita assume un aspetto completamente diverso, completamente meraviglioso, un aspetto pulito, un aspetto sano, saggio, sapiente, un aspetto molto sereno. Allora è molto importante che insegniamo a tutti chi siamo, dove veniamo, dove andiamo, chi è Dio, chi è la persona suprema, come possiamo avere una relazione con Lui e che tipo di relazione possiamo avere con Lui. Allora aspettiamo adesioni dagli ascoltatori di RKC su questa nostra proposta, e cioè insegnare nelle scuole la coscienza di Krishna.
Noi non possiamo cambiare la filosofia cosciente di Krishna per renderla popolare, e nemmeno siamo tanto interessati alla popolarità. Noi vogliamo soltanto presentare gli insegnamenti di Krishna così come sono, e coloro che ascoltano ricettivamente ne trarranno beneficio. Il primo passo da fare nella vita spirituale è capire che bisogna trascendere il concetto corporeo. Pensare io sono un uomo o io sono una donna significa essere illusi. Il corpo è per l'anima un vestito materiale, un vestito che cambia continuamente durante lo sviluppo del corpo e che cambierà completamente al momento della morte. Ma l'elemento costante all'interno del corpo è l'anima. Essa non è soggetta a nascita, morte e a nessun'altra influenza materiale. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Eh sì, cari amici, una buona educazione, molto importante aver ricevere una buona educazione, questo è ormai risaputo. E noi vi diciamo che l'unica buona educazione è quella appunto che fa risvegliare in noi la nostra antica coscienza di Krishna, ora assopita. Voi non potete immaginare quanti privilegi avrebbe l'umanità intera, l'intero pianeta, se tutti quanti, o come minimo la maggioranza, fossero coscienti di Krishna. Certamente non ci sarebbe più fame, non ci sarebbero più brutture, non ci sarebbe più miseria. Siamo così tutti miserabili in questo pianeta. L'uomo non vivrebbe più nella paura, questa paura che è il nemico numero uno, quello che ci lega mani e piedi, quello che ci spinge, sì, anche a sfruttare al massimo questa natura materiale, per cercare di godere credendo che questi anni, questi istanti, questi minuti, queste ore che ci separano dalla morte siano le uniche, siano le ultime. Si potrebbe dire che il fatto che non siano le ultime è una buona notizia e anche no. Se non sono le ultime ore, oppure giorni, oppure anni che voi o noi viviamo in questo mondo materiale, se non lo sono, ci dispiace un po', perché se non torniamo da Krishna in questa vita, e purtroppo la maggioranza delle persone non ha molto interesse per la vita spirituale, allora cosa succederà? Dovremo riprendere un altro corpo, e spesso purtroppo nemmeno nella forma umana, che è la più adatta per eventualmente pensare, meditare, usare l'intelligenza, e così rinascere e vivere di nuovo le stesse esperienze vissute ormai miliardi di volte. Per i devoti di Krishna invece il fatto di sapere che questa non è l'unica vita è una bella notizia. Perché? Perché questo significa che quello che anima i vari corpi che abbiamo abitato in tutti questi miliardi di esistenze è una cosa eterna, immortale. E che quindi questo perfetto meccanismo che manda avanti tutte queste azioni, reazioni, nuovi corpi, tutte queste dinamiche così perfette, certamente non vengono da noi, ma da qualcuno che è molto molto più potente di noi. È vero che noi abbiamo le stesse qualità di lui, ma in modo così, così microscopico, infinitesimale. Bene, cari amici, diventiamo coscienti di Krishna al più presto, veramente al più presto. Così non ci sarà più la paura. E non ci sarà più la paura non perché non ci saranno così, semplicemente perché non abbiamo più paura, ma anche perché, diventando tutti devoti di Krishna, non ci saranno più, come ho detto prima, fame, tragedie e soprattutto guerre. Abbiamo una spada di Damocle che ci pesa sopra la testa, che è questa dell'energia atomica mal usata. È stato fatto anche un film abbastanza così, che colpisce abbastanza. Non so se l'avete visto, è The Day After, il giorno dopo. Adesso che non è il giorno dopo, ma che è forse il giorno prima, o forse due giorni prima, o forse una settimana prima, o forse un anno prima, comunque sia, adesso che è prima, attenzione, pensiamoci, diventiamo coscienti di Krishna.
Naturalmente, questo film ha scosso e diviso tutti gli americani. Gli americani sono sempre quelli che vengono messi davanti a dei test per fargli capire bene qual è la loro posizione, che poi è anche la nostra in un certo senso. Gli americani più degli altri, proprio perché giocano questo ruolo di superpotenza in prima persona. Adesso il film è arrivato anche in Italia. In Italia è stato fatto vedere a dei giornalisti, così naturalmente è in visione nei locali pubblici, quindi tutti possono vederlo, ma è stato fatto vedere a dei giornalisti particolari, delle persone che hanno così delle propensità per analizzare questo tipo di situazione, e hanno scritto, dopo aver visto il film, hanno scritto delle cose, dei commenti abbastanza interessanti, che adesso voglio leggere. Un uno di questi giornalisti ha detto: una visione terrificante, la tragedia nucleare è qualcosa di inimmaginabile, per quanto si studi, per quanto ci si sforzi di disegnare scenari, si è sempre lontani dalla realtà. Questo film aiuta a immaginare la catastrofe, svela l'impotenza umana dinanzi ai danni di un'esplosione nucleare. Vorrei ricordare però che c'è un giorno prima nel quale dovrebbe prevalere la ragione. Il problema quindi è politico e non militare. Un altro giornalista dice: un pugno nello stomaco, i morti, la distruzione, gli effetti della radiazione a lungo termine, la violenza che si scatena per un sorso d'acqua, terribile. Ho riconosciuto spezzoni di film girati 40 anni fa in Giappone e non si può dimenticare che la bomba lanciata su Hiroshima era 20 volte meno potente di ognuna delle migliaia di testate nucleari di cui dispongono le due superpotenze. La domanda è allora: non è pazzoide continuare in questa corsa al nucleare? E il primo giornalista risponde: fino ad oggi le due superpotenze hanno impostato, per così dire, la loro strategia sulla dissuasione. L'una mette all'altra un tale stato di paura da impedire la catastrofe. Questo è in teoria, eh? Perfino in questo film che ipotizza la soluzione estrema, sia l'aggressore che l'aggredito subiscano gli stessi danni e subito dopo arrivano ad una tregua. La domanda allora è forse un'altra: perché nella storia raccontata dal film la dissuasione non basta? E qui ripete il concetto della prima constatazione, cioè che la risposta andrebbe cercata nel giorno prima, cioè il giorno della ragione, durante il quale l'uomo dovrebbe mettere in atto meccanismi tali da scongiurare lo scambio nucleare. L'opinione pubblica pensa davvero che le armi siano state costruite per non essere mai usate. Incredibile. Credono, insomma, che quello che Robert McNamara chiamò la distruzione reciproca assicurata, figlia della politica della dissuasione. Nei piani della NATO, però, e probabilmente anche in quelli del patto di Varsavia, si sa ben poco e sono venuti via via sviluppandosi strategie di guerra combattuta. Si chiamano, prima impiego, guerra nucleare limitata, risposta nucleare flessibile e così via. Insomma, con l'andare del tempo, questa politica di sola dissuasione è andata un po' in ombra e i rischi oggi sono più grandi di quanto non lasciano pensare 38 anni di pace nucleare. Io sto continuando a mettere questa musica proprio perché questa musica rende l'idea, no, della urgenza. Musica così calzante, ipnotizzante, lobotomizzante direi addirittura. Ci si domanda allora come è cominciata e perché non si arresta la corsa agli armamenti. Questa è una domanda ormai famosa, Le opinioni di molti scienziati, di molti giornalisti, di molti religiosi anche, di molti esperti del campo, e sono diverse, sono tante, ognuno ha la sua opinione, uno dice quello che può dire, però il risultato è che, insomma, l'essenza del discorso è che siamo veramente con questa spada di Damocle sulla testa, che può caderci addosso da un momento all'altro, senza che noi sappiamo niente, e forse alcuni pensano anche di non avere nessuna responsabilità. In realtà invece bisogna anche dire che la responsabilità è di tutti, proprio perché quando uno non è così felice, non è chiaramente soddisfatto del servizio che la persona o le persone che si sono poste al capo alla guida della nazione fanno, naturalmente ha il dovere e l'obbligo di dimostrare questo, in modo da evitare che queste persone rimangano al potere più del tempo necessario. Quindi la rivoluzione bisogna farla, ma bisogna farla interiore. Deve essere una rivoluzione che ha a che fare con la nostra crescita interiore e che attraverso la presa di coscienza di quelli che sono i vari valori, quelle che sono le cose importanti, quelle che invece sono le cose marginali, che poi possono diventare anche pericolose, potremo senz'altro evitare di trovarci in questa condizione, e soprattutto evitare di avere così alla guida persone che non sanno guidare. E allora la soluzione qual è? Secondo voi qual è la soluzione?
Listen to this, will you? Let me wear the flutes.
La soluzione è una, cari signori, diventare coscienti di Krishna. Coscienti di Krishna vuol dire, come prima cosa da fare, immediatamente cantare il Maha Mantra, il santo nome di Krishna, Dio, la persona suprema.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare Rama,
Rama Rama,
Rama Rama,
Hare Hare,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare
Rama,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare
Rama,
Rama Rama,
Hare
Hare.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Senz'altro il miglior modo per concludere ogni cosa è sentire qualcosa dalla viva voce di Stuol Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Certo, Srila Prabhupada è ancora qui tra noi. La sua presenza è viva nei commenti fatti ai grandi libri, questi grandi libri che i devoti di Krishna distribuiscono in tutto il mondo. Nei commenti e nelle traduzioni fatte a questi meravigliosi testi antichissimi, antichi quanto la creazione di questo mondo materiale. Quindi niente di meglio che sentire dalle labbra di un puro devoto che cosa ne pensa di qualsiasi argomento.
L'argomento di oggi, discusso da Srila Prabhupada e da alcuni suoi discepoli, è quello che potremmo definire una vita da maiali. Srila Prabhupada inizia dicendo: la vita umana è fatta per coltivare la coscienza di Dio, ma nella società cosiddetta avanzata civilmente, cioè la società moderna, invece di coltivare la coscienza di Dio, la gente sta coltivando la nudità. Non è vero? Allora la natura li punirà. Va bene, vuoi essere nudo? Allora diventa un albero e resta in piedi, nudo, per 5.000 anni. Gli alberi riescono a vivere fino a 5.000 anni. Ne ho visti alcuni in un parco vicino a San Francisco. Il devoto risponde: loro arguiscono che se Dio voleva che noi indossassimo i vestiti, avrebbe dovuto già farci con i vestiti. E Srila Prabhupada risponde: qui nel mondo materiale devi lavorare per qualunque cosa desideri. Le cose vengono fornite, ma tu devi lavorare per queste cose. Nel mondo spirituale non c'è bisogno di lavoro. Tu ottieni tutto ciò che ti serve, tutte le tue necessità, in modo automatico. Questa è una differenza tra il mondo spirituale e il mondo materiale. Il devoto replica: noi possiamo argomentare con i nudisti che, secondo la loro logica, se Dio ha voluto che noi avessimo il cibo, egli avrebbe dovuto fare noi con il cibo. Proprio come devi lavorare per il tuo cibo, tu devi anche lavorare per avere i tuoi vestiti. La Prabhupada risponde: il Vishnu Purana spiega perché noi dobbiamo lavorare. Vishnu Shakti para prokta kshetragyakya tata para avidya karma sangyanya tritya saktir ijyate. Questa è una definizione delle tre divisioni dell'energia di Dio. Una energia è l'energia interna, spirituale. Un'altra energia è l'energia marginale, le entità viventi, che sono anche spirituali. E la terza energia è l'energia esterna, materiale, dove c'è ignoranza e dove bisogna lavorare. Nel mondo materiale ognuno è ignorante e così devono lavorare. Così la gente nella civiltà moderna ha semplicemente aumentato il loro lavoro. Loro la chiamano civiltà, ma in effetti è proprio come in una prigione dove tu devi lavorare. Loro pensano che lavorare costantemente sia segno di civiltà. Così loro hanno creato sempre più lavoro. Dal mattino presto, dalle 5 fino alle 10 di sera, loro semplicemente lavorano. Non sanno che questo lavoro in realtà è la loro punizione. Essendo ignoranti, pensano che il lavoro sia vita. Invece di diminuire il lavoro e di risparmiare tempo per la realizzazione spirituale, loro aumentano il loro lavoro e si complicano la vita. Questo lo chiamano avanzamento della civiltà, ma in effetti è avidia, ignoranza. La nostra tendenza non è di lavorare, ma di avere le cose liberamente, gratuitamente. Questa è la ragione per cui a volte ascoltiamo questa domanda: se Dio voleva che noi indossassimo vestiti, perché non ci ha creato con i vestiti? Questa domanda mostra che la nostra tendenza è di non lavorare, ed è una tendenza spirituale, volere tutte le nostre necessità automaticamente disponibili. Questa è la ragione per cui noi vediamo che non appena un uomo diventa ricco, egli generalmente abbandona il lavoro. Fa in modo, egli, che le cose siano portate avanti dal lavoro di altre persone, per conto suo. E così la tendenza umana è di ritirarsi dal lavoro. Devoto replica. Molte persone sarebbero in disaccordo con te. Loro pensano che essere senza lavoro è una delle peggiori cose che può capitarti. Shrila Prabhupada risponde: l'uomo non è fatto per lavorare come un asino tutto il giorno. Vera civiltà significa minimizzare il lavoro, risparmiare tempo e coltivare la tua vita spirituale. Questa è civiltà, non lavorare come un maiale o come un cane per la gratificazione dei sensi. Questo tipo di vita è condannato nello Srimad Bhagavatam. Nayandeo dea bhajan riloke kashtan kaman arate vid bujamye. La vita umana non è fatta per lavorare molto duramente per la gratificazione dei sensi, cosa invece che è fatta da cani e da maiali. La vita umana è fatta per l'austerità, tapa. Perché austerità? Per purificare la nostra esistenza, yena sattvam shuddhayet. Allora tu otterrai piacere illimitato, yasmat brahma sokyam tvanantam. Noi tutti stiamo cercando piacere illimitato. Ma questo non è possibile in questo mondo materiale, in questa vita materiale. Sfortunatamente la gente non conosce questo fatto e così lavorano molto duramente come dei maiali per un po' di felicità. Il maiale lavora giorno e notte alla ricerca di escrementi. Non appena lui trova un po' di escrementi diventa subito forte e gonfio. Poi sesso con la prima femmina più vicina che può trovare. Non bada se questa sia sua madre, sua sorella, sua figlia. Questa è proprio la vita del maiale. Così la vita umana non è fatta per imitare i maiali che mangiano escrementi, ma la gente della società moderna sta imitandoli. Dicono: noi lavoreremo duramente, mangeremo qualunque cosa ci piace e avremo sesso finché ci pare. Non hanno discriminazione per quanto riguarda il cibo, mangiano ogni stupidaggine e in questo modo crescono molto forti e fanno sesso, anche con le loro sorelle o con le loro figlie. Il Bhagavatam, lo Srimad Bhagavatam, avverte che questa non è vita umana. Questa di fatto è diventata la vita di molti uomini cosiddetti civilizzati. Il devoto chiede: ma se la gente non lavora duramente, come possono portare avanti le cose? Come possono andare avanti le cose? Non ci sarebbe forse una crisi economica? No, risponde Srila Prabhupada. Il Signore Krishna dice come noi possiamo rendere la nostra vita molto comoda. Semplicemente produci del cibo in cereali, vegetali, frutta e prendi il latte dalla mucca. Tutti i tuoi problemi economici saranno risolti. E anche se tu non produci cereali e vegetali, tu puoi comunque sopravvivere mangiando frutta e latte. Ma no, l'uomo moderno prende la sorgente del latte, la mucca, le taglia la gola e mangia la carne. Questa è civiltà? Tutta la loro intelligenza viene utilizzata per la vita peccaminosa. Loro hanno una buona intelligenza, ma viene usata in maniera peccaminosa. per questa ragione devono soffrire delle reazioni molto severe, guerre, carestie, terremoti e così via. Bene, questa era Shrila Prabhupada su quella che potremmo definire la civiltà dei maiali. Sicuramente sarete rimasti stupiti nel sentire Shrila Prabhupada che dice che in effetti l'uomo non è fatto per lavorare duramente. Ma questo è proprio vero, infatti se osserviamo bene, nessuno di noi in effetti vuole lavorare, vuole far fatica. Semplicemente tutti vorrebbero godere, essere felici, avere tutto, ricevere tutto gratis dalla natura senza dover far fatica. Fare proprio limitare al massimo i movimenti per ottenere il cibo, per ottenere le cose piacevoli, questa è la vita che tutti vorrebbero, essere semplicemente in una situazione di continuo godimento. Però invece vediamo che dalla mattina alla sera l'uomo si arrabatta, lotta, lavora duramente per ottenere un po' di denaro col quale comprerà un po' di pane, farà da mangiare un po' alla sua famiglia, poi magari si comprerà un po' di sciocchezze atte a dare a lui il piacere, e però il giorno dopo poi dovrà ricominciare da capo a guadagnare perché avrà speso tutto. Invece nel mondo spirituale tutto viene provvisto in maniera automatica, basta semplicemente desiderare una cosa che immediatamente questa cosa si manifesta. Quindi questa è la ragione per cui noi devoti di Krishna siamo così ansiosi di tornarci nel mondo spirituale, e anche perché noi facciamo così tanta pubblicità riguardo al mondo spirituale, perché in effetti potete anche voi rendervene conto. Se il mondo spirituale è questo tipo di luogo, allora è veramente un posto dove tutti dovrebbero desiderare di andare.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Bene, carissimi amici, qualcuno potrebbe anche dire, ecco, l'avevo detto io che i devoti di Krishna sono delle persone che non hanno voglia di lavorare. Attenzione, attenzione. Se siete di quelli che volete a tutti i costi capire così, beh, allora penso che non ci saranno spiegazioni possibili per convincervi. Però se avete ascoltato bene quello che diceva Srila Prabhupada, è che non bisogna lavorare fino a ridursi in uno stato pietoso, come cani e maiali. Che chiaramente l'unica forza che ci rimane, uscendo da ore e ore di lavoro che tra l'altro non ci soddisfa, è quella di cercare di un divertimento sfrenato che gratifichi ogni nostro senso, invece quello che Srila Prabhupada ha ripetuto tante volte che sarebbe giusto che tutte le persone facessero, sarebbe una vita semplice con un pensiero elevato, e nel discorso vita semplice rientra una vita, un discorso di vita di campagna, con coltivazioni, con rispetto della mucca da cui si può trarre il latte. chiaramente è tutto questo, la vita della terra, dei campi, del così curare le mucche. Non è che non manchi la fatica in tutto questo, però la fatica messa al servizio di Krishna per un mondo migliore, per un uomo migliore, è qualcosa che invece di stancare rinforza. Un uomo che non ha pretese, che non ha così punti d'arrivo alti materialmente parlando, che non spreca ore e ore della sua vita per raggiungere chissà quali posizioni materiali, è felice. Perché? Perché gli rimane molto tempo da dedicare alla vita spirituale, alla realizzazione del sé. E questa è la cosa che rende più felice, come dicevamo all'inizio di questo Fuori dal Tempo, più felice l'essere vivente. Perché è qualcosa, è un discorso che va direttamente alla nostra vera natura. Quindi non dimentichiamoci mai che noi non siamo questo corpo, ma siamo anime spirituali eterne, eterni frammenti di Krishna Dio, la persona suprema. E con questo ormai siamo giunti quasi alla fine del nostro tempo, in questa puntata di Fuori dal Tempo. Io vi invito a rimanere sempre sintonizzati su questa frequenza di RKC. E cantare, se più tempo che potete, quando potete, quando in qualsiasi modo volete, in qualsiasi posto, il Maha Mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol.
Fuori dal Tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.